Allora, buonasera a tutti, siamo Moira e Corrado degli Equivoci Lettori e questa sera vi leggeremo un brano tratto da Via col Vento, il celeberrimo romanzo della statunitense Margaret Mitchell, scritto nel 1936. Ambientato nel sud degli Stati Uniti durante la guerra di secessione, il romanzo è un potente affresco che unisce alle vicende dei protagonisti la tragica realtà della storia americana. Siamo al punto della storia in cui si verifica un vibrante scontro tra i due protagonisti, Rhett Butler e sua moglie Rossella O'Hara, a seguito dell'accusa di infedeltà rivolta a quest'ultima. Buon ascolto.
Udì rientrare la servitù al cadere della notte e le sembrò che i preparativi della cena fossero molto silenziosi, o forse era la sua coscienza colpevole. Mammy venne a bussare all'uscio, ma Rossella la mandò via dicendole che non voleva cenare. Passò ancora del tempo e finalmente udì Rhett che saliva le scale. Lo udì passare dinanzi alla sua stanza senza fermarsi. Emise un profondo respiro. Evidentemente non sapeva nulla e, grazie a Dio, continuava a rispettare la sua gelida preghiera di non mettere piede nella sua camera. Altrimenti, se egli l'avesse veduta in questo momento, avrebbe letto nel suo volto che qualche cosa di grave era accaduto. Bisognava soltanto che la raccogliesse le sue forze per potergli dire che si sentiva troppo male per andare al ricevimento. Ma vi era tempo per calmarsi. Da quel terribile momento le era sembrato che il tempo non esistesse più. Dopo parecchio tempo, egli bussò alla porta.
Avanti. Sì,
Sono invitato a entrare nel santuario? Chiese Retta aprendo l'uscio. Sei pronta?
mi dispiace, ma ho l'emicrania. Credo che non potrò venire. Vai tu, Rhett, e scusami con Melania.
Vi fu una lunga pausa. Quindi egli parlò con voce mordente. Sei una piccola strega, vigliacca e pusillanime.
Egli dunque sapeva. Rossella riprese a tremare, incapace di aprir bocca. Lo udì frugare nel buio, accendere un fiammifero e la camera fu illuminata. Egli si avvicinò al letto e la guardò. Era in abito da sera.
Alzati, andiamo al ricevimento, sbrigati.
No, non posso, Rhett. Devi capire.
Capisco, alzati.
Rhett, Baldo ha osato.
Baldo ha osato, è un uomo coraggioso, Baldo.
Avresti dovuto ucciderlo perché ha mentito.
Non uccido le persone che dicono la verità e ora non c'è tempo di discutere, alzati. Ella si sollevò a sedere, stringendosi attorno le coperte, scrutandolo in viso. Era cupo e impassibile.
Non voglio venire, Rhett. Non posso finché non si chiarisca questo malinteso.
Se non ti fai vedere stasera, non potrai più mostrarti in giro in questa città finché vivi. E se io posso sopportare di avere per moglie una sgualdrina, non sopporto di avere una codarda. Verrai stasera, anche se tutti, da Alex Stevens in giù, ti negheranno il saluto e la signora Wilkes ti metterà alla porta.
Rhett, lascia che ti spieghi. È
Non ti voglio ascoltare, non c'è tempo, vestiti.
un malinteso. Lydia, Baldo e la signora Helsing mi odiano. Lydia mi odia talmente che è capace anche di dir male di suo fratello pur di farmi apparire in cattiva luce. Se mi lasci spiegare, avranno raccontato le loro invenzioni a tutti quanti. Non posso venire.
Verrai, dovessi trascinarti per il collo e spingerti a calci per tutta la strada. Vi era una luce fredda nei suoi occhi quando egli l'afferrò, costringendola ad alzarsi. Raccolse il busto e glielo gettò. Mettilo, te lo lacerò io, sono praticissimo. No, non chiamerò mamma ad aiutarti. Saresti capace di richiudere la porta, rintanandoti qui dentro da quella vigliacca che sei.
Non sono vile.
risparmi, la solita fiaba sull'uccisione del soldato Yankee e sull'arrivo dell'esercito di Sherman. Oltretutto sei anche vile. Se non per te devi venire stasera per amore di Diletta, vuoi rendere la sua posizione anche peggiore? Venta, mettiti il gusto. Ella si tolse in fretta lo scialle e rimase rigida dinanzi a lui. Forse se egli la guardasse e la vedesse così bella, quell'espressione spaventosa scomparirebbe dal suo volto. Era tanto tempo che non la vedeva in camicia, ma non la guardò. Era dinanzi all'armadio, esaminando rapidamente le vesti. Ne trasse fuori una nuova, di seta verde e gialla. Era molto scollata davanti e la gonna era drappeggiata dietro su un enorme sellino. Su questo portava un gran ciuffo di vivide rose di velluto. «Metti questo!» Stasera niente colori smorti, grigio tortoro o viola pallido. La tua bandiera deve sventolare all'albero maestro. E metti molto bel letto. Sono sicuro che la moglie del fariseo, accusata di adulterio, non era così pallida. Voltati! Afferrò le stringhe del busto e le tirò talmente da strapparle un gemito. Era spaventata, umiliata e confusa. Ti fa male, eh? Peccato che questo cordone non sia attorno al tuo collo. La casa di Melania brillava di luce in tutte le stanze ed essi udirono la musica fin dalla strada. Man mano che si avvicinavano all'ingresso, giungeva il suono eccitante e piacevole delle voci degli invitati. La casa rigurgitava. Gli ospiti sciamavano sulla veranda e molti erano seduti sui banchi alla luce fioca delle lampade sospesi agli alberi dello spiazzo.
Non posso entrare. Non posso. Non posso, non voglio. Salterò a terra e fuggirò. Ritornerò a Tara. Perché Rhett mi ha costretta a venire qui? Che farà la gente? Che farà Melania? Non posso apparire dinanzi a lei. Voglio fuggire.
Come se le avesse letto nel pensiero, Rhett le strinse il braccio come in una morsa. Non ho mai saputo che un irlandese fosse vile. Dov'è il tuo coraggio tanto vantato?
Ti prego, Rhett, torniamo a casa e ti spiegherò.
Hai un'eternità per spiegarti e soltanto una sera per mostrarti come una martire nell'anfiteatro. Scendi, cara, e fammi vedere come i leoni ti divorteranno. Scendi! Percorse il viale d'accesso. Il braccio a cui si appoggiava, rigido come il granito, le comunicava un certo coraggio.
Sì, per Dio, li affronterebbe. Che cos'erano se non un'orda di gatti malvagi urlanti e striscianti, gelosi di lei? Gliela farebbe vedere. Non le importava ciò che pensavano. Solo Melania. Solo di Melania le importava.
Erano giunti sotto al porticato e Rhett si inchinava a destra e a sinistra con il cappello in mano. La sua voce era fredda e gentile. La musica si interruppe quando essi entrarono. Le sembrò che dalla moltitudine sorgesse un rumore come il muggito del mare che andò diminuendo fino a spegnersi completamente.
Qualcuno eviterebbe di salutarla? Ebbene, per Giove facessero pure. Alzò il mento e sorrise.
Prima che si fosse voltata a parlare con coloro che erano più vicini, qualcuno si fece largo tra gli invitati. Uno strano mormorio fece arrestare i battiti del suo cuore. Quindi ella vide che era Melania, la quale accorreva frettolosamente per andarle incontro e salutarla prima di tutti. Le sue piccole spalle erano spinte indietro, la fronte alta, ella si avvicinò a Rossella, come se questa fosse stata l'invitata più importante. Le passò un braccio attorno alla vita, dicendole con la sua voce chiara:
«Che bel vestito, tesoro! Vuoi farmi un favore? Lidia non è potuta venire stasera ad aiutarmi. Vuoi avere la bontà di ricevere gli invitati insieme con me?»
Tornata a casa, sana e salva, Rossella si lasciò cadere sul letto, senza preoccuparsi del suo abito, dei suoi drappeggi e delle sue rose. Rimase per un po' sdraiata. Le sembrava di essere ancora fra Melanie e Ashley a salutare gli invitati. Che orrore! Avrebbe preferito affrontare l'esercito di Sherman piuttosto che ripetere questa esibizione. Dopo qualche istante si alzò e camminò nervosamente su e giù. Cominciava la reazione allo sforzo compiuto e un tremito si impossessò di lei. Tentò di pettinarsi, ma le forcine le scivolarono di mano e caddero sul pavimento. Il dorso della spazzola urtava contro le sue tempie dolorosamente. Si recò in punta di piedi una decina di volte sino alla porta per ascoltare se dal basso proveniva rumore, ma tutto era silenzioso.
Rhett l'aveva mandata a casa sola in carrozza dopo il ricevimento e non era ancora tornato. Ella ne ringraziò Dio perché si sentiva incapace di stargli dinanzi. Era vergognosa, sgomenta, tremante. Ma dove era andato? Probabilmente a casa di quella donnaccia. Per la prima volta Rossella fu contenta che esistesse una creatura come Bella Watling. Contenta che vi fosse un luogo dove Rhett potesse rimanere finché il suo umore omicida si fosse calmato. Aveva torto di essere lieta che suo marito fosse in casa di una prostituta, ma non poteva pensare diversamente. Sarebbe stata contenta di morire se questo era necessario per evitare di vederlo quella sera. Domani era un altro giorno. Domani troverebbe delle scuse o troverebbe modo di mettere Rhett dalla parte del torto. Domani il ricordo di questa notte terribile non la farebbe più tremare. Domani non sarebbe più ossessionata dalla visione del volto di Ashley, della sua vergogna. Vergogna che era cagionata da lei, vergogna di cui egli aveva così poca colpa. La odierebbe adesso il suo diletto e onesto Ashley? Certo. La odierebbe perché lei lo aveva trascinato nell'onta. La odierebbe ora che entrambi erano stati salvati dall'atteggiamento indignato di Melania e dalla fiducia che era nella sua voce quando ella aveva percorso il pavimento lucido per mettersi a braccetto di Rossella ed esporsi con lei alla folla curiosa, maliziosa, ostile. Come aveva affrontato lo scandalo Melania? Tenendo accanto a sé Rossella tutta la sera. Gli invitati erano stati un po' freddi, un po' stupiti, ma gentili. Quale ignominia essere riparata dalle vesti di Melania, difesa dalla sua cieca fiducia. Rossella rabbrividì a questo pensiero. Aveva bisogno di bere prima di coricarsi, con la speranza di dormire. Si gettò addosso uno scialle e scese in fretta a pian terreno. Le sue pantofole ciabattavano rumorosamente nel silenzio della casa. Giunta a metà delle scale, vide che sotto alla porta chiusa della stanza da pranzo filtrava un filo di luce. Il suo cuore si fermò per un attimo. Forse quando era tornata a casa vi era già quella luce e nel suo turbamento non se n'era accorta? O Rhett era rincasato? Poteva essere entrato senza far rumore dalla porta di servizio. In questo caso ella tornerebbe in punta di piedi in camera sua senza bere e si chiuderebbe a chiave. Si stava chinando per togliersi le pantofole in modo da risalire senza rumore quando l'uscio della sala da pranzi si spalancò e Rhett apparve sulla soglia, profilato nella tenue luce della candela che ardeva dietro di lui. Le sembrò più alto e più grosso che mai, una spaventosa figura nera senza volto che vacillava leggermente.
Ti prego di venire qui, signora Butler. E la sua voce era un po' roca. Era ubriaco e lo si vedeva. Ella non lo aveva mai visto alticcio, perché per quanto bevesse, la sua ubriachezza non era mai visibile. Rossella rimase indecisa. Allora il braccio di lui si alzò con un gesto di comando. Vieni qui, maledizione!
Deve essere molto ubriaco, pensò Rossella col cuore che aveva ripreso a batterle disordinatamente. Di solito più beveva e più era gentile. Magari le sue parole erano più schernevoli e mordenti, ma i modi che le accompagnavano erano sempre impeccabili, anche troppo. Non devo fargli capire che ho paura di trovarmi dinanzi a lui, pensò. Si strinse nello scialle e scese le scale a testa alta.
Egli si scostò per lasciarla passare con un inchino beffardo che la fece trasalire. Vide che era senza giacca e con la cravatta slacciata che pendeva ai lati del colletto aperto. La camicia era sbottonata sul bruno petto villoso, i capelli in disordine, gli occhi impiccioliti e iniettati di sangue. Sulla tavola ardeva una candela e quella luce tenue gettava ombre mostruose attorno alla sala dall'alto soffitto e dava ai mobili massicci l'apparenza di enormi bestie appiattate. Nel vassoio d'argento era la bottiglia di whisky coi bicchierini di vetro inciso. «Siedi!» disse brevemente Re. Ora, in lei nasceva una nuova specie di paura che le faceva sembrare insignificante il timore che aveva avuto di affrontarlo. Egli parlava e agiva come un estraneo. Era un re sgarbato e villano che non aveva mai conosciuto. Sempre, anche nei momenti di maggiore intimità, egli si era mostrato indolente. Anche nella collera era soave e ironico. E il whisky non faceva che intensificare queste qualità. Da principio ciò le aveva dato noia ed ella aveva tentato di stuzzicare quell'incuranza. Ma aveva finito col persuadersi che era meglio accettarla perché era più conveniente. Per tanti anni Rossella aveva sempre ritenuto che nulla avesse veramente importanza per lui, che tutta la vita, lei inclusa, fosse per Retto un gioco ironico. Ma ora, guardandolo, comprese che vi era qualcosa che contava per lui e che contava molto. Non c'è ragione che tu non abbia il tuo bicchierino, anche se io commetto la villania di essere in casa. Vuoi che te lo versi?
Non voglio bere. Avevo udito un rumore. Sono scesa
Non
per...
hai udito nulla. Non saresti scesa se avessi saputo che io ero in casa. Sono stato qui seduto e ti ho sentita camminare avanti e indietro. Hai molto bisogno di un bicchierino. Prendilo.
No.
Egli prese la bottiglia e riempì un bicchiere fino all'orlo. Tieni. Premi come una foglia. Ah, non darti delle arie. So che bevi di nascosto e so quanto bevi. A volte ho pensato di dirti di smettere le finzioni e di bere apertamente se ti fa piacere. Vedi che me ne importi se ti piace l'acquavite.
Ella prese il bicchiere, maledicendolo in cuor suo. Quell'uomo leggeva in lei come in un libro, aveva sempre letto in lei ed era il solo uomo al mondo al quale ella avrebbe voluto nascondere i suoi veri pensieri.
Bevi, ti dico. Ella sollevò il bicchiere e vuotò il contenuto con un movimento brusco del braccio, il polso rigido, come aveva sempre fatto Geraldo. Lo vuotò prima di ricordarsi che quel gesto mostrava la lunga pratica e non era certo molto elegante. Red notò il gesto e torse un angolo della bocca. Siedi. Avremo una piacevole discussione domestica sull'elegante ricevimento a cui abbiamo assistito.
Tu sei ubriaco ed io me ne vado a letto.
Sì, sono ubriaco e lo sarò ancora di più prima che la notte sia trascorsa, ma tu non andrai a letto, non ancora. Siedi. La sua voce aveva ancora un residuo della consueta cadenza, ma sotto le parole tranquille essa sentì la violenza che voleva salire alla superficie. Una violenza crudele, come uno scoppio di frusta. Rimase incerta ed egli fu immediatamente al suo fianco, afferrandole il braccio in una stretta che le fece male. Glielo torse anche, leggermente, ed ella sedette in fretta con un piccolo grido di dolore. Adesso aveva veramente paura. più di quanta ne avesse mai avuta in vita sua. Vide che il volto di lui era cupo e che nei suoi occhi durava sempre quel lampo inquietante. Nella loro profondità era qualcosa che ella non conosceva, qualcosa di più ardente della collera, di più forte del dolore, qualcosa che gli faceva brillare le pupille come carboni ardenti. La fissò a lungo, costringendola finalmente a abbassare lo sguardo, che era rivolto a lui con un atto di sfida. Allora sedette di faccia a lei e si versò un altro bicchiere di liquore. Rossella cercava di riflettere rapidamente per trovare una linea di difesa, ma ciò non le era possibile finché egli non parlava, poiché non sapeva che specie di accusa le sarebbe stata fatta. Fred beveva lentamente, guardandola da sopra al bicchiere. Ella cercava di dominare i suoi nervi per non tremare. Per un po' di tempo il volto di lui non mutò espressione. Finalmente scoppiò in una risata, continuando a fissarla, e quella sghignazzata la fece nuovamente tremare. Una commedia divertente quella di stasera, vero? Ella non rispose, ma contorse le dita dei piedi nelle pantofole, nello sforzo di dominare il suo tremito. Una commedia piacevole, con tutti i suoi personaggi. Il villaggio riunito per lapidare la donna colpevole, il marito ingannato che assume la difesa di sua moglie, come deve fare un gentiluomo, la donna tradita che sopporta tutto con spirito cristiano e copre i colpevoli col manto della sua immacolata reputazione. L'amante...
Ti prego.
Ma niente affatto, è veramente troppo divertente. L'amante collare di un maledetto imbecille che si augura la morte. Che impressione si prova, Clara, nell'avere accanto la donna che detesti e che cerca di nascondere i tuoi peccati? Stai seduta! Non credo che dopo questo il tuo affetto per lei aumenterà. Senza dubbio ti domandi se ella sa tutto di te, di Ashley, e ti domandi perché ha agito così sapendo, e se lo ha fatto per salvare la propria faccia. E pensi che è stata una sciocca, anche se il suo gesto ti ha salvato la pelle, ma...
Non ti voglio ascoltare.
Sì, mi ascolterai. E ti dico questo per allevare la tua preoccupazione. Melania è una sciocca, ma non nella maniera che credi tu. È ovvio che qualcuno le ha raccontato, ma lei non ha creduto. Non avrebbe creduto neanche se avesse visto con i suoi occhi. È troppo onesta per poter concepire la disonestà nelle persone che ama. Non so che stupidaggine le ha raccontato Ashley, ma lei avrebbe creduto qualunque cosa perché vuol bene a lui e a te. Non so perché ti voglia bene e ti ama, e questa sarà una delle tue croci.
Se tu non fossi così ubriaco, ti spiegherei tutto. Ma ora...
Le tue spiegazioni non mi interessano. Conosco la verità meglio di te, e se ti alzi ancora una volta, giuro a Dio che... Ciò che è ancora più divertente della commedia di stasera è il fatto che mentre mi negavi così virtuosamente le gioie del tuo letto a causa dei miei molti peccati, nel fondo del tuo cuore bramavi ardentemente Ashley. Nel fondo del tuo cuore bramavi ardentemente. Che bella frase, no? Vi sono molte belle frasi in quel libro, non è vero? E io sono
Quale
stato
libro?
messo fuori perché i miei rozzi ardori erano troppo violenti per la tua raffinatezza, perché non volevi avere più bambini. E io ho trovato fuori di qui il modo di consolarmi piacevolmente dei tuoi rigori. Intanto, tu passavi il tempo a seguire la pista del sofferente signor Wills. Ma perché soffre? Che Dio lo fulmini? Perché non può essere fedele a sua moglie col cuore e infedele col corpo? Perché non si decide? Tu non avresti obiezioni, vero, ad avere dei bambini da lui facendoli passare per miei? Ella balzò in piedi con un grido e Rhett rise di quel riso sardonico che le faceva gelare il sangue. La respinse nella sua sedia con la sua grande mano bruna e si curvò sopra di lei. Osserva le mie mani, cara. Ti potrei fare a brani senza fatica. Lo farei se questo giovasse a toglierti dalla mente Ashley per sempre. Ma sarebbe inutile. Quindi farò in un altro modo. Metterò le mani così, ai lati della tua testa, e scrollerò il cranio come una noce. Così riuscirò a farne uscire quel pensiero. Le aveva afferrato il capo, ficcandole le mani tra i capelli sciolti. Erano mani dure e carezzevoli. E il volto verso il quale egli rivolse la faccia di lei era quello di un estraneo, con una voce strascicata da ubriaco. Il coraggio materiale non aveva mai fatto effetto a Rossella. E di fronte al pericolo, esso le ritornò facendole irrigidire la spina dorsale e socchiudere gli occhi.
Lasciami, pazzo ubriaco.
Con sua sorpresa, egli la lasciò e sedendo sull'orlo della tavola, versò un altro bicchierino. Ho sempre ammirato la tua presenza di spirito, mia cara, e mai più di adesso che sei con le spalle al muro.
Ella si strinse maggiormente nello scialle. Se potesse tornare in camera sua, girare la chiave nella serratura e sentirsi sola. Bisognava farsi credere non impaurita da quel Rhett che non aveva mai conosciuto. Si alzò senza fretta, benché le tremassero le ginocchia. Si strinse lo scialle attorno ai fianchi e rigettò i capelli dal viso. Non sono con le spalle al muro. Non mi metterai mai con le spalle al muro, Rhett, né mi farai paura. Non sei altro che un ubriacone il quale è stato per tanto tempo con delle donnacce, che non comprende altro se non infamia e disonestà. Non puoi capire Ashley, né me. Hai vissuto troppo a lungo nel sudiciume e sei geloso di ciò che non puoi capire. Buonanotte. Si volse con indifferenza e si avviò verso la porta, ma uno scoppio di risa la fece fermare. Si voltò e lo vide attraversare la stanza avvicinandosi a lei. Se almeno cessasse quella tremenda risata in nome di Dio, che c'era da ridere in tutto questo? Le si accostò e Rossella volle indietreggiare verso l'uscio, ma si trovò contro il muro. Egli le posò le mani pesantemente sulle spalle e la inchiodò alla parete. Smetti di ridere!
Rido perché mi fai pena.
Pena! Pensa a te stesso piuttosto.
Ma sì, mi fai pena, mia graziosa scioccherella. Ti offende, vero? Perché tu non sopporti né la beffa né la pietà, non è così? Smise di ridere, premendole sulle spalle così forte da farle male. L'espressione del suo volto mutò ed egli si chinò su di lei. Così vicino che il forte odore di whisky del suo alito la costrinse a volgere il capo. Geloso io? Perché no? Sì, sono geloso di Ashley Wilkes. Perché no? Ah, puoi fare a meno delle spiegazioni. So che fisicamente mi sei stata fedele. Era questo che volevo dirmi? L'ho sempre saputo, perché conosco troppo bene Ashley Wilkes e la sua razza. So che è un uomo onesto e un gentiluomo, mentre tu e io non siamo né onesti né gentiluomini, vero? Per questo prosperiamo.
Lasciami andare, non voglio stare qui a farmi insultare.
Non ti insulto affatto, sto anzi lodando le tue virtù fisiche, ma non credere con questo di avermela data a bere. Tu credi che gli uomini siano degli imbecilli, Rossella. E non apprezzi mai l'intelligenza e la forza dei tuoi avversari. Ma io non sono uno sciocco. Credi che non sappia che quando eri fra le mie braccia ti figuravi che io fossi Ashley Wilkes? Ella spalancò la bocca e sul suo volto apparvero terrore e meraviglia. Una cosa piacevolissima, piuttosto fantastica, come se si fosse stati in tre in un letto. In cui si sarebbe dovuti essere in due. Sicuro mi sei stata fedele perché Ashley non ti ha voluta, ma non gli avrei davvero rifiutato il tuo corpo. Che diamine! So che cosa vale un corpicino, specialmente di donna, ma gli invidio il tuo cuore e il tuo caro spirito caparbio e senza scrupoli. Quell'imbecille non desidera il tuo spirito e io non desidero il tuo corpo. Posso comprare delle donne a minor prezzo, ma desidero il tuo cervello e il tuo cuore. Non li avrò mai, come tu non avrai mai il cervello di Ashley. Perciò mi fai pena. Anche attraverso il suo terrore, la beffa di lui la punse.
Ti faccio pena?
Sì, perché sei una bambina. Una bimba che piange perché vuole la luna. E che ne farebbe se l'avesse? E tu, che faresti di Ashley se l'avessi? Mi fa pena vederti gettar via la felicità e cercare qualche cosa che non ti renderebbe mai felice. Perché sei una sciocca e non sai che si può essere felici solo con i propri simili. Se io e la signora Melli fossimo morti e tu potessi avere il tuo caro innamorato, credi che saresti felice con lui? No, per Dio, perché non lo conoscerai mai, non saprai mai ciò che pensa, non lo comprenderai mai, come non comprendi musica, poesia, libri e tutto ciò che non è dollari e centesimi. Mentre noi, due, cara moglie del cuore mio, avremmo potuto essere perfettamente felici se tu avessi voluto, perché ci somigliamo. Siamo due furfanti, Rossella, e nessun ostacolo ci arresta quando desideriamo una cosa. Avremmo potuto essere felici perché io ti amavo e perché ti conosco, Rossella, così perfettamente come Ashley non potrebbe mai. E se ti conoscesse, ti disprezzerebbe. Ma no, tu devi continuare per tutta la vita a cercare di avere un uomo che non puoi comprendere. E io, mia cara, continuerò a cercare delle prostitute. E credo che saremo una coppia migliore di molte altre.
La lasciò bruscamente e si avviò barcollando verso la bottiglia. Per un attimo Rossella rimase inchiodata al suolo, col cervello attraversato da tanti pensieri che non riuscì a soffermarsi su nessuno per esaminarlo. Rhett aveva detto che l'amava. Era vero? O lo aveva detto perché era ubriaco? O era uno dei suoi cattivi scherzi? E Ashley, la luna?
Attraversò di corsa il vestibolo buio come se fosse inseguita da mille demoni. Poter arrivare alla sua stanza. Si torse una caviglia e perse una pantofola. Mentre si fermava a raccoglierla, sentì di avere accanto nell'oscurità Rhett che lo correva leggero come un indiano. Sentì sul suo viso il suo alito ardente e le mani di lui l'afferrarono violentemente sotto lo scialle, sotto la pelle nuda. Mi hai mandato in giro per la città mentre cercavi di avere lui. Per Dio, questa è la notte in cui dal mio letto saremo soltanto in due.
La sollevò e cominciò a salire le scale. La testa di lei posava sul suo petto e Rossella udiva il martellare del suo cuore. Si sentiva soffocare, provò a gridare, sgomenta. Egli continuò a salire nelle tenebre. Era un estraneo, un pazzo. E quell'oscurità che l'atterriva era più buia della notte. Lui stesso era come la morte e la trasportava su braccia nodose che le facevano male. Egli si fermò sul pianerottolo e, voltandole improvvisamente il capo, la baciò con una violenza che distrusse in lei ogni altra sensazione, eccetto il buio in cui si sentiva sprofondare e quelle labbra sulle sue. L'uomo tremava come se fosse scosso da un vento di tempesta e le sue labbra, scendendo dalla bocca di lei, trovarono la carne morbida che lo scialle, cadendo, aveva lasciato scoperta. Mormorava parole che ella non udiva. Le sue labbra suscitavano in lei sensazioni mai provate. Ella era immedesimata nella tenebra, ed egli pure era tenebra. Nulla era mai esistito prima di quel momento se non l'oscurità e quelle labbra di fuoco. Cercò di parlare, ma egli le chiuse ancora la bocca con la sua. E ad un tratto ella provò un brivido che non aveva mai conosciuto. Gioia, terrore, follia, eccitazione. Abbandono a braccia che erano troppo forti, labbra troppo cocenti, fatto troppo rapido. Per la prima volta in vita sua aveva trovato qualcuno più forte di lei, qualcuno che non poteva tiranneggiare né spezzare, qualcuno che la tiranneggiava e la spezzava. E le morbide braccia di lei si strinsero intorno al collo maschile e le sue labbra tremarono sotto quelle di lui, mentre essi salivano ancora nell'oscurità. Un'oscurità dolce e vorticosa che li avvolgeva completamente.
Grazie a tutti per l'ascolto e vi aspettiamo tra 2 settimane per una nuova lettura.